Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Un'altra puntata della nostra serie CEO Insights, in cui io da diciamo così sprovveduto amministratore della nostra società cerco di rubare a grandi imprenditori, imprenditrici, manager un po' di consigli preziosi per capire un po' come si fa questo mestiere. Una serie in questo caso supportata dal gruppo dei giovani imprenditori dell'Unione Industriali di Torino, che ringraziamo per il supporto. Oggi c'è un profilo manageriale imprenditoriale del tutto nuovo per questa nostra serie. È qui con me José Rallo di Donna Fugata, amministratrice delegata di Donna Fugata. Ciao José.
Buongiorno. Salve a tutti.
Sono molto felice di averti qui con noi. Sei la prima donna innanzitutto di questo format. Diciamo, non è ancora non dura da molto, nel senso che sono solo due gli episodi precedenti, ma sono davvero contento di poter fare questa chiacchierata e provare anche ad esplorare però anche la tua prospettiva, che è sicuramente diversa dalla mia, perché oggi il mondo è diverso, purtroppo, per come si approccia agli uomini e alle donne, soprattutto anche nel mondo dell'economia e dell'impresa. Parto da qua e ti chiedo, secondo te, se tu fossi stata uomo, il tuo mestiere sarebbe stato più facile?
La risposta secca è sì.
Ok, perché?
Perché sicuramente il preconcetto, il pregiudizio nei confronti della donna, della sua capacità di crescere professionalmente, di assumere responsabilità e quindi fare anche una carriera, sicuramente il preconcetto esiste. Io ho sempre affrontato il preconcetto con una grande autostima, con grande impegno, grande determinazione, voglia di studiare, di approfondire, di essere migliore. Ho sempre pensato che il merito funzioni, e quindi se il merito supera il preconcetto, chiaro che c'è uno sforzo in più, ma la soddisfazione è tantissima.
Posso chiederti, la rendo ancora più complicata, e tu sei una imprenditrice donna del sud in un settore particolare, molto particolare, che è quello del vino. Hai avuto, secondo te, barriere più alte rispetto a quelle contro cui sarebbe, diciamo, confrontato un uomo?
Ma allora, io posso dire un po' quello che ho visto attorno a me, nelle famiglie del vino. Sicuramente, diciamo, gli incarichi più importanti erano naturalmente riservati agli uomini, parliamo almeno dell'inizio. Io sono entrata nel mondo del vino nel 90, quindi già 30
anni fa.
Però ho avuto una fortuna, e mi piace raccontarla, e ho avuto il padre più femminista che io abbia mai conosciuto nella mia vita, un altro uomo come lui, una persona che ha sempre creduto nelle donne, assumeva principalmente donne, ha dato a me una grande opportunità di tirar fuori il meglio, e anche mia mamma con lui ha lavorato moltissimo. Ecco, quindi diciamo ho avuto questa fortuna, ma ho avuto anche la possibilità di vedere che almeno 30 anni fa qualche difficoltà in più per le donne ci stava.
C'era. Senti, qua e là parleremo naturalmente anche proprio del merito della vostra azienda. Parto da una domanda, vediamo come mi rispondi. Perché voglio dire, di vino, anche in Sicilia se ne fa tanto, siete in tanti a produrlo, sicuramente negli ultimi anni è anche cresciuta questa cosa. Mi spieghi, qua entriamo un po' nella tecnica del manager, perché voi siete diventati così famosi? Perché Donna Fugata oggi è un marchio. Qua entro un po' nella parte di marketing, che so essere una delle, diciamo, aree della tua azienda che tu hai curato in maniera più diretta. Perché Donna Fugata è diventata questo brand così forte? A me piace un sacco proprio raccontare anche le storie dei brand oltre che delle imprese.
Che posso dire? Quando siamo arrivati sul mercato nei primi anni 90, Io andavo ad aiutare mio padre in fiera, mi prendevo qualche giorno di vacanza dallo studio e lo andavo ad aiutare. E mi ricordo che la Sicilia era veramente questa sconosciuta.
Certo.
Se poi citavo i miei vitigni, ne rodavo la Grillo, ma che cos'è? Ma di che cosa stiamo parlando?
Vini semplici, quasi da tavola alcuni, no?
Esatto, cioè proprio. Allora io dicevo una cosa, assaggiate a occhi chiusi e poi parliamo della qualità del vino. Questo vino si chiama Donna Fugata. E questo nome generava sempre una sorpresa, no? Positiva. Donna Fugata. Ma perché si chiama Donna Fugata? Cosa vuol dire Donna Fugata? E dico, ma guardi, Donna Fugata è la storia di una regina che è fuggita, si è rifugiata in Sicilia, lì dove noi abbiamo le nostre vigne. Donna Fugata è anche la storia di mia mamma che ha cambiato vita, è diventato un viticoltore provetto, coraggioso. Quindi un'azienda un po' al femminile, un'azienda che guarda avanti, che vuole crescere, che vuole migliorare, fare sempre meglio. Ecco, io penso che adesso non voglio dire una cosa della quale poi mi posso pentire, però una buona qualità e un buon marketing possono fare una coppiata vincente. Mio padre mi diceva, dobbiamo fare tanta qualità, la qualità deve essere crescente, ma la dobbiamo comunicare.
Posso dire che, di nuovo, limitiamoci a questa parte solo del nome, poi arriviamo anche all'immagine, perché insomma la cosa per cui forse, oltre al buon prodotto, la cosa per cui forse siete più famosi sono sicuramente le vostre bottiglie, le vostre etichette, con una curatela artistica molto molto particolare. Torno al nome, e anche forse alla mia domanda precedente. Devo dire che immediatamente questo brand, in un mondo che è vitivinicolo tendenzialmente, io devo dire nella mia testa, poi non so se è ancora così, un po' maschile, perché è il sommelier, perché è il produttore di vino, tendenzialmente, se guardiamo soprattutto anche qua a nord. E questo nome, Donna Fugata, guidato da una donna, sicuramente ha creato un'immagine unica da quel punto di vista, che credo abbia giocato in termini di penetrazione come messaggio. Come al solito, poi devi riuscire a posizionare il brand nella testa delle persone molto chiaro. Voi siete quella roba lì. A quello si aggiungono appunto le vostre etichette, che hanno una storia anche quelle, no? È sempre lo stesso artista che le disegna.
Sì, sicuramente questa donna che portava in giro questi vini chiamati Donna Fugata, la mia mamma, una donna molto affascinante, una donna che faceva il porta a porta, perché lei ha cominciato a vendere le bottiglie nei singoli ristoranti, andava negli Stati Uniti, rimaneva un mese, faceva i marciapiedi, i ristoranti che trovava a New York sul marciapiede, ma faceva anche la viticoltrice. Mia mamma, per dirvi la passione che poi veniva fuori anche quando lei parlava del vino, aveva trovato un grande ostacolo nei suoi collaboratori in vigna, perché lei aveva detto, dobbiamo produrre di meno, dobbiamo ridurre la quantità, far crescere la qualità, dobbiamo piantare anche delle varietà che non abbiamo mai piantato. Quello era il momento dei vitigni internazionali, era importante anche per la Sicilia farsi conoscere con la qualità in questi vitigni, e loro non avevano fiducia. Allora lei disse un giorno, cioè, bene ragazzi, allora siccome io penso di avere ragione, oggi facciamo una bella degustazione, vi faccio capire che qualità possiamo raggiungere se facciamo attenzione alle rese, se potiamo in un certo modo, se coltiviamo la nostra vigna in un certo modo. E quindi diciamo che queste donne intraprendenti, capaci di portare avanti delle sfide notevoli, colpivano, facevano curiosità, ma poi alla fine non era soltanto curiosità, colpivano nel segno.
Certo. Però diventa, questo secondo me è molto interessante, ed è forse fino ad oggi un unicum rispetto alle storie che abbiamo raccontato qui a SEO Insights, una fortissima immedesimazione, identificazione fra chi guida l'azienda e il marchio dell'azienda. Questo secondo me è un qualcosa che talvolta ci si dimentica, anzi in alcuni casi si cerca invece di fare l'opposto, giustamente. Però ecco, questa secondo me è una vostra cifra molto interessante, anche per chi poi, diciamo sempre che questo format è pensato per chi già oggi magari ha a che fare con l'attività d'impresa o gruppi organizzati di persone che fanno cose per un fine comune, e chi magari invece vorrebbe farle, da lì posso, queste vorrei sempre che fossero dei momenti di ispirazione. Senti, inverto in realtà un po' l'ordine delle domande, perché qua vorrei arrivare subito alla domanda sempre oggianesca. Francesco Oggiano è uno dei nostri giornalisti più famosi, e ti chiedo il tuo più grande fallimento in questi anni, dicevi oltre 30 anni alla guida della vostra azienda.
Allora, due fallimenti, due. Uno, diciamo, proprio aziendale, uno forse un po' più personale. Allora, io a un certo punto della mia vita ho capito che bisognava investire sempre di più e in maniera efficace, ovviamente, nel sistema informativo, nei supporti informatici, alla organizzazione aziendale, alla lettura dei costi, alle decisioni, no? E mi ero messa in mente che dovevo fare una cosa super, di grande prospettiva. Non dico il marchio, non dico che cosa mi ero riproposta di fare. Insomma, un progetto da qualche decina di migliaia di euro.
Ok.
Un bel po'.
Insomma, un investimento importante per l'azienda.
Un investimento importante.
Del tutto nuovo, anche immagino fuori da...
Del tutto nuovo. A un certo punto, dopo 6 mesi, un anno di questa roba che si trascinava, capisco che non era il fornitore giusto. Ho perso i miei soldi e ho ricominciato subito da un'altra parte.
Ok.
Via. Ok, quindi ci ho creduto, ci ho messo tutto il mio impegno, non sono riuscita, non mi blocco dinanzi a un errore. L'errore è un momento in cui tu puoi ricominciare in un'altra direzione. Quindi il fallimento deve essere sempre un'opportunità per dire ok, va bene, questa l'ho sbagliata, adesso cambio direzione, scelgo un'altra strada. Un altro invece un piccolo fallimento un po' più personale. Io sono una... amo cantare.
Sei nota per questo, diciamo, la tua fama in qualche modo ti ha preceduto.
Vado in giro per l'Italia, per il mondo più che altro, a cantare i miei vini, e in una fase molto iniziale mi emozionavo moltissimo. Quella sera dovevo cantare al ristorante di Luciano Pavarotti.
Wow, dove eri?
In Emilia Romagna.
Delle sue parti.
Perfetto, non avevo un filo di voce.
Urca. Pavarotti presente?
No,
spero di no. Ok, no, sennò quando sarebbe stato un test complicatissimo.
Non avevo un filo di voce. E mi guardavo dentro e dicevo: ma io adesso come devo fare? Cosa posso fare io quando salgo sul palco e non ho un filo di voce? Ebbene, io ho detto: Gio, ce la puoi fare. Non è mai successo che tu non abbia saputo cantare. Tu adesso sali sul palco e canti. E così è stato.
Senza voce. È venuta fuori all'ultimo.
Sì.
Vedi, questo è molto, molto interessante. Adesso poi ti chiederò meglio cosa vuol dire cantare i tuoi vini, perché ci è passata su così. Riparto però dalla prima, dal primo dei due fallimenti, che secondo me è molto interessante e... diciamo, al di là del merito della cosa, che fosse l'informatica o qualsiasi altra scelta, quando si è in questa posizione, l'unica cosa che sai è che tu devi fare delle scelte, che l'unica cosa che non devi fare è stare fermo, e quindi in una direzione o un'altra devi muoverti. E quindi questa spinta, come se ci fosse sempre qualcuno che una spinta da dietro te la dà, ce l'hai, e chiaramente lì è dove gli errori si possono commettere. Tu, la cosa che mi colpiva della tua storia è che tu commetti un errore, e però poi in qualche modo, e questa è una cosa che è particolarmente complessa, a fronte dell'errore non fai un passo indietro, perché dici poi tu in realtà in qualche modo hai rincarato la dose, se vogliamo, sei andata sempre in quella direzione. Queste secondo me sono le cose più complicate oggi da fare quando vedo io nell'amministrazione qui di Will. Fai l'esperimento e l'esperimento va male. Il fatto che l'esperimento sia andato male in termini di strategia aziendale vuol dire che quella strategia era sbagliata? Questo è una cosa molto difficile, no, da capire, perché uno potrebbe dire: allora ti stai fermando alla prima difficoltà, un altro potrebbe dire no, hai fiuto, hai capito che dovevi fermarti lì. Devo dire che è una linea molto sottile da individuare, no? E non so se tu hai una bussola in quei momenti, segui il tuo istinto, ti confronti con terzi, quindi quando devi prendere scelte così, così delicate, perché poi chiaramente sono le risorse dell'azienda, che quale che sia l'azienda non sono mai tante tendenzialmente, sono sempre...
Allora, io penso una cosa: alla base di una sana cultura aziendale ci vuole una formazione continua. Mm-hmm. Cioè, quello deve essere una regola che non va discussa. Devi leggere, devi parlare con i tuoi clienti, concorrenti, ascoltare i podcast, devi darti da fare veramente per...
Qui stai parlando di te, stai parlando della tua dieta formativa.
Penso che sia una regola importante per tutti. Cioè, io dico, in ogni caso, ogni giorno devi dedicare una parte della tua giornata alla formazione continua, mm-hmm, all'aggiornamento. Perché quando ti capita di sbagliare, devi avere già un po' un sacco pieno,
certo,
per poter prendere la nuova decisione. È molto importante, nel momento in cui hai sbagliato, riuscire a essere pronti, certo, nel cambio della direzione.
Se vai alla cieca non sai dove girarci.
Se vai alla cieca non lo sai, quindi... La cosa veramente importante è cercare di essere sempre aperti all'aggiornamento. Mm-hmm.
Senti, adesso, visto che hai parlato di giornate, un'altra cosa che chiedo a tutti è di descriverci, e poi lì ci agganciamo magari anche con altre domande, la tua giornata a partire dal mattino, che per me è un momento cruciale, il mio momento preferito, il mattino, proprio il momento della sveglia. Cosa fai?
Ma allora, io intanto metto una sveglia, diciamo che per i miei gusti squilla un po' prestino.
Ecco, tu sei l'ennesima, posso dirti che la cosa che mi colpisce, adesso siamo ormai a 3 persone che abbiamo chiamato qui a darci una mano su CEO Insights, e io sempre mi aspetto che tutti mi dicano la famosa risposta, io mi sveglio alle 4:30, come faceva un famoso presidente del consiglio, e inizio a fare le mie cose. Tu ti svegli con calma, ti piace svegliarti con calma, mi sembra di capire,
no,
non sei una persona mattutina.
Mi piacerebbe dormire, okay, un po' di più, ma metto la sveglia un po' prima.
A che ora?
Metto la sveglia alle 6:45.
6:45? Vabbè, 6:45, secondo me sei già in testa.
6:45, interessante. Con l'obiettivo di essere alle 7:30 in palestra.
Ok, e questa altra cosa, fino ad ora qua abbiamo l'unplan, tutti, il momento, la prima cosa che fanno, fisica.
L'attività fisica... Per me non è soltanto una questione di benessere, ma è comunque anche un allenare un po' l'agonismo, mm-hmm, che io ho sempre praticato da ragazza.
Che sport facevi?
Ho fatto vela,
okay,
tennis, con grandissimo piacere. Non ho mai vinto, però mi sono data un grande affare.
Per me era una Jannik Sinner?
Jannik Sinner, assolutamente. Però, che ne so, io ero quella che scendeva in acqua quando la regata non si faceva per cattivo tempo.
Ok, ti buttavi comunque,
acqua,
fantastico. Quindi sport per mantenere alta, esatto, diciamo, l'adrenalina, esatto, agonistica,
esatto,
quasi.
Sì, okay, sì, lo vedo anche un po' così, non soltanto un benessere, un relax, ma anche un po' una spinta, sì, agonistica.
E quindi abbiamo detto 7:30, si va subito in palestra per allenarsi un po'. Rientro dalla palestra, a casa o in ufficio?
No, dritto in ufficio.
Dritto in ufficio, e questo è un altro tema. C'è chi invece prende e preferisce, abbiamo visto, avere una fase di lavoro, a prescindere da smart working o smart working, e questa è una cosa che sto sentendo da sempre più leader aziendali, questa gelosia, diciamo, rispetto alla costruzione di un momento della giornata in cui si è da soli, perché evidentemente, e questa è una cosa che io sento anche su di me, l'ufficio talvolta viene percepito come un momento in cui tu dici, porca, adesso ho 10 persone che mi stanno per arrivare addosso, e dici, scusami Ricky, per me no, è così. Tu subito in ufficio, ok?
Subito in ufficio, sì, perché trovo che la casa mi distrae.
Okay.
Per me la casa è relax, è
anch'io
riposo,
sono così.
E allora preferisco invece...
Anch'io, me la rovino quando ci lavoro. Anch'io, me la rovino.
Diciamo, l'ambiente casa.
Ho odiato in tutto e per tutto la fase pandemica, per me la casa è proprio il momento in cui...
Scusami, cioè... Tu non sai come ho fatto io il mio ufficio. Mm-hmm. Com'è? La mia stanza è colore lampone.
Ok.
Con un tavolo verde smeraldo.
Ma che meraviglia, proveremo a venire a trovarvi.
Le copertine dei miei CD sul muro.
Ok.
Quindi. Okay.
Cioè, è un luogo caldo, mettiamola così, un luogo caldo.
Sono i colori donna fugata, ovviamente.
Certo. Ma posso chiederti, In che momento, se c'è, se ritagli un momento della giornata pensato all'informazione, quindi al consumo di contenuti informativi, che siano le newsletter, che siano i podcast, che sia leggere un sito, che sia leggere un giornale, quello che è. Ha un suo compartimento all'interno della tua giornata fisso oppure è sparso un po' in giro?
No, beh, dipende un po' dagli appuntamenti. Non ci sono degli orari prefissati, anch'io ho delle newsletter alle quali tengo moltissimo.
Newsletter di settore?
Di settore, okay. Vino, ma anche turismo, okay. Anche diciamo ecologia, certo. Sostenibilità, è un altro tema che ovviamente ci prende tutti, vogliamo saperne un po' di più.
La pura attualità ha una rilevanza per te? Cioè, quindi la lettura, diciamo così, la classica lettura del giornale?
Allora, il giornale io lo guardo online e okay. Ho una mia scaletta. Prima okay. Vado sugli esteri.
Ok.
Perché mi piace un attimino avere un'idea di cosa avviene nel mondo. Poi guardo l'economia, okay. Che è sempre globale. E poi faccio un salto in Italia.
Okay. Guardo un quindi po' quando di politica, parli di questi esteri e economia, no. Vuol dire anche letture di testate straniere,
sì,
tendenzialmente.
Sì, sì,
okay, ok, ok, ok. Andiamo avanti. Allora, abbiamo detto siamo in ufficio. Già di mattino potresti aver letto un po' di quello che ci hai raccontato, poi hai degli incontri con la tua prima linea, come funziona? Parli con tutti in azienda o hai cercato di razionalizzare i tuoi rapporti? Come funziona?
Allora, a me un contatto piace tenerlo, ovviamente con la prima linea, ma anche poi con i membri del CDA, la nostra è un'azienda familiare, quindi siamo noi, ci incontriamo tra di noi. Oltre a fare il giro del marketing, che mi manca.
Ti manca perché tu eri la tua,
sì.
Operatività era il marketing.
Esatto.
Poi una volta che sei passata ad amministratrice delegata, sei.
No, una volta che ho trovato un capo del marketing.
Ok, ok, ok. Hai perso quella delega. Molto
una cosa che faccio.
Come l'hai vissuta questa cosa? No, vorrei scusami fermarmi lì perché è un altro tema per me centrale nel racconto e nell'interpretazione di questo ruolo dell'amministratore e amministratrice delegato. Ne parlo tanto qui anche in Will. Il momento in cui tu diventi, diciamo così, il capo, tu sovrintendi a tutte le funzioni aziendali e chiaramente tutte e nessuna, cioè non sei più, io ho sofferto molto questo allontanamento dalla vera operatività del lavoro, dal prodotto, mettiamola così, no? A prescindere che sia quello editoriale, vinicolo e quant'altro. Tu come l'hai vissuta questa cosa? Cerchi di avere ancora un po' le mani in pasta oppure hai stabilito che ormai il tuo lavoro non è più quello di avere le mani in pasta, ma invece cercare di far sì che le persone lavorino al meglio?
Mi sono riservata un paio di compiti, diciamo, aspetto della comunicazione, comunque nelle mie corde, mi piace, okay. Lo faccio in Italia, all'estero, cantando o meno, faccio comunicazione. E, poi ho anche, come anche mio fratello, degli impegni fuori dall'azienda, più di tipo istituzionale, faccio parte di alcuni consigli di amministrazione, okay. A noi piace molto metterci al servizio di associazioni, consorzi.
Beh, siete grandi supporter del FAI, voi, lo so, che sono nostri,
esatto,
amici, fondamentale italiano.
Sono il consiglio di amministrazione, certo. Del FAI, sono il consiglio di amministrazione di CE Agenzia, mm-hmm. Che sarebbe, diciamo, il braccio operativo del Ministero degli Affari Esteri per la internazionalizzazione, mm-hmm. Delle imprese. E faccio parte del CDA di Assovini Sicilia, mm-hmm. Che è la nostra associazione dei produttori siciliani, 100 produttori siciliani di vini di qualità, e quindi penso che essermi tirata fuori da buona parte dell'operatività mi dia più tempo per queste attività,
ecco.
per le attività fuori dall'azienda, per l'attività di comunicazione e per l'attività di mia formazione,
mm-hmm.
Quindi
certo.
io adoro le discontinuità perché alla fine un momento di discontinuità ti consente di riprogrammare la tua vita e magari mettere a frutto talenti che non avevi potuto far fruttare.
Che rapporto hai con il tuo prodotto?
È un rapporto un po' pericoloso.
Spiegati meglio.
Mi piace.
Ti piace? Ok, vabbè, questo non potevi rispondere diversamente.
No, ma ogni tanto
mi avevi detto
me lo
che avresti
dico.
Potuto dire qualche bugia, chi lo sa se questa è la bugia.
No, devo dire che ogni tanto mi preoccupo perché dico, Gio, non ti può piacere sempre così tanto.
Mm-hmm.
Ce lo devi trovare un difetto, magari una volta. È un po' pericoloso, secondo me.
Tu sei adesso al netto chiaramente di un grande apprezzamento del, immagino poi anche con i tuoi criticismi, nel senso avrai anche un approccio critico, immagino, ma soprattutto per renderlo sempre migliore, mi chiedo, sei un'appassionata proprio di vino nella vita? Ti piace bere vino, ti piace parlare di vino, ti piace assaggiare, sperimentare cose nuove?
Allora ti rispondo in un modo, con un aneddoto. Mio marito era astemio.
Ma dai.
Oggi beve vino, gli piace da morire, critica, giudica, esprime le sue opinioni.
Amici e amiche che ci sentite da casa, non necessariamente questa è una cosa che va presa ad esempio, però diciamo denota la tua passione.
Qualche anno fa mi disse, Gio, meno male che produci vino e non produci tondini, perché ne parli talmente tanto che se fossero stati tondini io ti avrei lasciato.
Pensa.
C'è tanta poesia nel vino.
Eh sì, no, sicuramente, direi che sono pochi settori con maggiore capacità, diciamo, di fascinazione di quella del vino. Torniamo da te in azienda, ti ho interrotto, dicevamo, hai questo legame stretto ancora con la vostra parte di marketing, che in qualche modo sicuramente si lega a quella di comunicazione, che invece è ancora molto, molto legata a te. Ti chiedo un'altra cosa, quanto tempo passi in riunione in giornata, se dovessi dare una percentuale, meeting? Tra call fisiche e digitali.
Sì, un 30-40%.
30%, sì. Buono, direi basso per i nostri standard, quindi questo molto molto bene. E hai già detto invece che la parte di relazioni esterne ti prende tanto, tanto tempo. Rapporto con i dipendenti.
Ah no, questo ti volevo dire.
Esatto.
E poi almeno una volta a settimana, se possibile anche due, faccio il giro anche delle cantine.
Ok.
Perché mi piace moltissimo, mi piacciono i profumi, no? Durante la
voi, tra l'altro, è una cosa complicata perché siete sparsi in giro per tutta l'isola.
No, intanto quello di Marsala, no? Okay, certo. È la mia sede principale, io lavoro lì, quindi faccio un giro della cantina di Marsala, vado a vedere, che ne so, i travasi, piuttosto che il taglio, come è venuto, come non è venuto, vado a vedere l'imbottigliamento, se tutte le macchine funzionano bene, le spedizioni, mi piace molto.
Ok, quindi no, prima ti ho fatto la domanda sbagliata.
È motivante.
Sei molto vicina alla produzione ancora.
Sì,
ok,
sì,
ti piace?
Sì, io ho cominciato mettendo le capsule sulle bottiglie.
Ok. Senti, ti chiedo un'altra cosa. Mi dici cosa pensi, guardando la tua impresa, ma non solo la tua impresa, del presente e futuro delle imprese familiari in Italia. Ora, la parola impresa familiare in Italia, il termine impresa familiare in Italia, si porta con sé da una parte un culto e dall'altra invece un po' una sorta di dannazione nel nostro paese. Le imprese familiari, anche quando mi ricordo il mio passato da quasi accademico in Bocconi, quando facevo il dottorato, le imprese familiari hanno una serie di, quando si guarda anche dal punto di vista della corporate governance, una grande forza, perché il legame fiduciario che lega le persone all'interno di una famiglia rappresenta di per sé già un asset di grandissimo vantaggio competitivo rispetto ad altri, perché creare legami di valore fra persone all'interno di un'organizzazione, tanto più sono stabili quelli, tanto più l'organizzazione è stabile. Questo è già un valore gigantesco, se si pensa a quante aziende si rovinano perché le persone al loro interno, no, mollo, vendo le quote, quant'altro. All'interno delle imprese familiari è più difficile che tutto ciò accada. Hanno poi un maggiore attaccamento ai territori, che è un'altra cosa molto preziosa e quant'altro. Quindi da una parte c'è tutto ciò. Sono aziende a loro modo resistenti e a loro modo anche resilienti, l'abbiamo visto di fronte alle grandi crisi finanziarie, anche di fronte al Covid, come in realtà poi in Italia siamo stati in grado di stare in piedi, però hanno sicuramente anche una serie di difetti, soprattutto in un mondo che cambia molto 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 velocemente. Talvolta c'è chi dice c'è una questione di merito, c'è una questione di andare a pescare da una cerchia più ristretta di persone, perché se si vuole portare avanti il patrimonio familiare in termini di conoscenza e anche economico, la scelta ricade sempre sul figlio, sul cugino e quant'altro, che è un approccio naturale, però che ha sicuramente dei limiti. Tu sei un rappresentante comunque di quelle imprese, come la vedi oggi? Come ti esponi rispetto a un po' a queste cose che ho detto?
Allora, sicuramente la diciamo, ci sono pro e contro, questo è chiaro. I pro sono soprattutto, almeno quelli che vedo io, nella passione, nella visione di lungo termine,
certo,
che è importantissimo, perché nel momento in cui tu lavori per consegnare alla generazione futura, no, un'impresa di successo, un'impresa che ha dei valori, che ha delle cose, no, quindi sicuramente ci sono dei pro, però non andrei mai contro alla legge del merito. Non andrei mai contro. Alla fine tu puoi anche essere un socio di capitale e non è detto che tu debba lavorare nell'azienda.
Certo.
Io ritengo che il merito e l'interesse a lavorare per la tua azienda in quel settore non possono essere tenuti da parte.
Io ho ringraziato
tante volte i miei genitori perché non mi hanno mai chiesto di entrare in azienda.
Mm-hmm.
Ho chiesto io con una telefonata.
Ok.
E abitavo a 1000 chilometri di distanza. E, con i miei figli cerco di comportarmi alla stessa maniera, non ho mai chiesto a loro di venire a lavorare in azienda, però la mia figlia grande, che ha 27 anni, dopo aver fatto 4 anni di lavoro fuori, mi ha detto: mamma, io entrerei in azienda. 4 anni di studio, 4 anni di lavoro fuori, ho fatto i miei conti, ho detto ok, si può. Nel senso che devi anche portare un bagaglio.
Certo.
Cioè, oggi non è che vieni lì a fare il jolly.
Mm-hmm. No, jolly pochi, cioè, se li posso permettere, jolly.
Non si può più fare. Mm-hmm. Cioè, il mondo è diventato talmente competitivo per tutti che devi portare qualcosa, devi portare un bagaglio di esperienza, di cultura, ma anche di altri settori. Io sono per la contaminazione, non è che dico che devi andare a vendere vino e poi entrerai in azienda, però devi portare qualcosa. E vedo che anche il mio secondo, che ha 24 anni, ha capito questo e sta cercando anche lui di trovarsi una sua nicchia di competenza da poter portare poi in azienda.
Ti faccio una domanda secca: se tra qualche anno ti innamorassi professionalmente di un manager che hai conosciuto, che ne so, in uno dei tuoi viaggi negli Stati Uniti, dici, tu sei la persona... Saresti pronta a mettere a capo non un o una un membro della tua famiglia a capo della vostra azienda?
Allora, la tua domanda me la sono già fatta.
Ok.
Intanto vado uno scalino indietro, perché quando io sono entrata in azienda nel 90 c'erano solo impiegati.
Mm-hmm.
E un amministratore unico che era mio padre.
Che faceva tutto.
Ok.
Fantastico.
E quindi oggi già mi domando... I miei figli che entrano in un'azienda che ha già 4 dirigenti, che possibilità hanno? Qual è la loro prospettiva di carriera? Quella è già una domanda che io mi faccio. Può darsi che prima ancora che loro crescano incontri questo fantomatico manager che possa fare, che ne so, il direttore generale, non so, o coprire un altro tassello delle prime linee, e lo penso. Questa è una domanda alla quale devo dare una risposta un po' col tempo. Intanto ho pensato al lato positivo, perché la presenza di 4 dirigenti in organigramma dà ai miei figli la possibilità di imparare.
Certo, è una curva di crescita garantita.
Impari da qualcuno non è male.
Certamente. Io
ho imparato da me.
Io prendo sempre noi c'è questo caso che mi speriamo poi di averlo qua prossimamente anche, questo caso italiano di impresa familiare che si è posta il tema della successione in maniera molto interessante, che è la famiglia Prada, nomen omen, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, che hanno messo per la prima volta da quando questa azienda esiste un non Prada a capo dell'azienda, Andrea Guerra, con un passato a capo delle più importanti aziende italiane. Però immagino quanto sfidante sia tutto ciò. Molti dicono che sia un modo in realtà per agevolare il passaggio generazionale, perché poi un'altra leva magari entrerà, però molto interessante. E siccome è fondamentale, il tuo ragionamento già denota, diciamo, che fondamentale porsi questo problema anzitempo, no? La grande cosa, sempre che quando ero in Bocconi, l'osservatorio delle aziende familiari, Spinelli diceva: bisogna creare una cultura rispetto alla successione molto prima, perché se tu il tema della successione te lo poni solo quando a un certo punto hai le batterie scariche, chiaramente è un gran casino poi da gestire. Però immagino, insomma, che siano dei pensieri abbastanza pesanti anche talvolta da fare, perché poi c'è il sangue di mezzo familiare. Avvicinandoci alla conclusione, ti faccio una domanda che appunto faccio a tutti, ed è proprio la mia domanda più egoistica, in cui chiedo una cosa, un consiglio che mi daresti di una cosa che io devo assolutamente fare in questo mio nuovo ruolo da amministratore, e non solo io, quindi chiunque poi faccia questo tipo di mestiere, è una cosa che invece assolutamente, secondo te, no, non devo fare, perché rischia di farmi andare a sbattere. Cosa mi suggeriresti?
Ma senti, io ti rispondo dal cuore. Una cosa che devi sempre sapere fare è sorridere.
Ok.
Penso che sia vitale per se stessi e per gli altri.
Fantastico.
Perché la vita deve essere comunque bella, anche sul posto di lavoro. E di conseguenza una cosa che non devi mai fare è, per esempio, rimproverare un tuo collaboratore davanti agli altri. Parlare di questo, non valorizzare un tuo collaboratore, non avere quella testardaggine di dire: ma aspetta, ci sarà qualcosa che io posso valorizzare, un talento che non ho visto, una prova che non ho fatto. Io sempre questo mi domando dinanzi a un collaboratore che non mi soddisfa, dico: alt, potevo fare di più, potevo formarlo diversamente, potevo stimolarlo in un altro modo. Porsi questa domanda, anche molto importante, prima di svalutare una persona del tutto.
Preziosissimi, devo dire, molto diversi dai consigli che mi sono stati dati, ma mi sto adorando questa serie, perché sono prospettive molto diverse. Se posso spendere due parole sulla prima cosa che hai detto, è una cosa che ripeto molto qua dentro, però adesso lo farò con ancora più decisione. Perché questa cosa del sorriso io credo che sia sinonimo di professionalità. Non invito nessuno almeno non mi è mai venuto da invitare nessuno a dire: devi essere felice. Devi necessariamente essere felice, non ti impongo quello, oppure non è che devo importi un altro standard di personalità. Ma il sorriso, approcciare col sorriso il tuo lavoro, diciamo, sembra che in call, anche senza parlare, però avere delle chiamate che trasmettere in qualche modo entusiasmo all'esterno, i grazie, i prego, quelle piccolezze di gentilezza che si legano tipicamente ad un atteggiamento sorridente, cambiano radicalmente la qualità della vita delle altre persone attorno, anche che sia poco, cioè, anche se non sempre magari è dovuto, quant'altro, ma lo vedono anche facendo le one to one con i nostri con le nostre persone, cambiano radicalmente la qualità della vita, della giornata delle persone. Se uno lo toglie e inizia a giocare col broncio uno con l'altro, più o meno giustificato, cambia completamente la qualità della vita. E la cosa del rimproverare i collaboratori, mi trovi d'accordo. A volte si fanno degli errori lì, devo dire, però questa ostinazione che mi passi al dire anche: devi ostinarti da manager, perché facile poi cambiare le carte, e invece no, provare a capire qual è il percorso da trovare a quella persona, credo che sia. È molto sfidante, perché non è facile, però insomma denota palesemente, insomma, il sorriso è una cosa che sicuramente non ti manca, l'avevo già notato. Prendo appunti anche da questi due consigli, me li porterò avanti per i prossimi anni, ne farò davvero tesoro. Io, Giuseppe, ti ringrazio per questa conversazione, per me preziosissima, credo anche a tutti e a tutte le persone che ci ascoltano, e dire che ci sentiamo oppure ci incontreremo presto. Spero di venire a visitare il tuo ufficio, perché me l'hai raccontato.
Grazie mille, grazie.
Un luogo meraviglioso. Grazie a tutti e a tutti, e alla prossima puntata di CEO Insights qui su Actually. Ciao.